Ave Maria, ben ritrovati cari amici radioascoltatori in questa puntata, nuova puntata di Spazio Giovani Santi ai Giovani. Quest'oggi, ecco, sono con noi Maria e Fra Giampio Maria, benvenuti e ben ritrovati. La puntata di oggi andrà a trattare la vita di Sant'Enfleda di Northumbria e la seconda parte delle litanie lauretane. Chiaramente siamo nel mese di maggio, mese dedicato alla Madonna, e nella puntata precedente, infatti, sono state trattate le litanie lauretane solo una parte. Abbiamo pensato appunto di dividerla per tutto il mese in quattro parti, litanie lauretane che diciamo sono meravigliose e veramente una per una bisognerebbe ecco, rifletterci anche una puntata diciamo, a invocazione. Però ecco, le abbiamo raccolte suddivise in quattro parti e in questa puntata di oggi appunto andremo poi a ecco, commentare e fare una nostra riflessione proprio su la seconda parte, ecco, su un'altra parte delle litanie lauretane. Bene, io diciamo, lascio la parola subito a Maria perché ci andrà a presentare quella che è stata la vita e l'opera di Sant'Enfleda di Northumbria. A te, Maria.
Ave Maria, come già accennato, adesso andremo a trattare della vita di Sant'Edwin, nato nel 584. Era un principe della famiglia reale di Deira, in Inghilterra. Suo padre, il re El, fu deposto ed Edwin fu costretto a fuggire, crescendo quindi in esilio. Un giorno Edwin, ancora pagano, incontrò uno sconosciuto che predisse la restaurazione del suo regno, a condizione che promettesse di fare tutto ciò che gli sarebbe stato insegnato riguardo alla propria salvezza. Edwin promise e lo sconosciuto, posandogli la mano sul capo, gli disse di ricordare quel segno. Poco dopo quell'episodio, grazie a diverse circostanze politiche e militari, Edwin riconquistò il regno di Deira e in seguito divenne re di tutta la Northumbria, una delle sette regioni in cui l'Inghilterra era allora divisa. Quando la sua prima moglie morì, sposò la principessa cattolica Ethelburga, figlia del re del Kent. Egli acconsentì che ella potesse praticare la propria religione e promise di studiare la verità della fede cattolica. Accolse inoltre alla sua corte San Paolino, arcivescovo di York, e cappellano della regina, il quale iniziò a esercitare una forte influenza su di lui. Fu organizzato un attentato contro Edwin, ma egli si salvò grazie ad un ministro che ricevette il colpo di pugnale destinato al re. Quella stessa notte sua moglie diede alla luce una figlia, Enfled. La bambina divenne la prima cattolica battezzata nel suo regno. Colpito da questi due eventi, Edwin promise di convertirsi se avesse vinto la guerra contro i re dei Sassoni occidentali. Sconfisse quel re in battaglia, smise di adorare gli idoli e iniziò a ricevere istruzione da San Paolino. Per incoraggiarlo, Papa Bonifacio V gli inviò una lettera e anche dei doni, ma Edwin rimase ancora pagano. San Paolino continuò ad istruirlo, ma il re non si convertiva. Un giorno l'arcivescovo si avvicinò al re, gli pose la mano sul capo e gli chiese se ricordasse quel segno. Edwin ricordò allora lo sconosciuto incontrato tempo prima. Profondamente commosso, si pentì della sua vita passata, si convertì e fu battezzato nella Pasqua del 627. Divenne allora un cattolico esemplare e un apostolo del suo popolo. Aiutò inoltre la diffusione della fede cattolica negli altri regni dell'eptarchia inglese. Penda, potente re pagano della Mercia, alleato con il principe gallese Cadwallon, invase la Northumbria nella battaglia di Hatfield Chase il 12 ottobre del 633 e si sconfissero e uccisero Sant'Edwin. Ora, ci sarebbero molte cose degne di commento nella vita di Sant'Edwin, che fu re e guerriero, ma desidero attirare l'attenzione su un solo punto importante. Normalmente, quando studiamo questo periodo della fondazione dell'Europa, vediamo uomini gloriosi, come ad esempio Clodoveo, che, grazie al merito del loro battesimo, vinsero molte battaglie, sconfissero tutti i loro nemici e condussero i loro popoli alla fede. Non obbligarono i loro sudditi a credere, ma il loro esempio e i loro argomenti li convinsero a convertirsi e ad abbracciare la fede cattolica. Questi uomini gloriosi conclusero la loro vita in un'aura di splendore che rappresentava l'alba del Medioevo. E nella vita di Sant'Edwin, invece, pur avendo visto e vinto molte battaglie e convertito numerose persone, egli terminò la sua vita sconfitto, con il regno invaso. E dopo il lungo e difficile lavoro di San Paolino per convertirlo, Sant'Edwin abbracciò sinceramente la fede, aiutò anche molti altri a convertirsi e morì difendendo la fede. Il fatto che la sua vita sia terminata con una sconfitta mi offre l'occasione di ricordare che anche noi dobbiamo attraversare sconfitte nella nostra lotta, nelle nostre lotte quotidiane. Molti di noi hanno una mentalità trionfalista per cui immaginano di non dover mai subire una sconfitta. Pensiamo di dover infliggere continui colpi al mondo, passando da una battaglia all'altra sempre vittoriosi. E questa marcia contro i nostri nemici viene vista come una sorta di parata militare, conquistando tutti i nemici con grandezza e arrivando al prossimo capitolo della storia, quello che è il regno di Maria, senza una sola ferita sul corpo. Questa mentalità, ecco, è profondamente sbagliata e la vita di Sant'Edwin è un modello che ci aiuta a capire che la vita non è così. Non solo lui, ma anche il nostro Signore Gesù Cristo fu sconfitto da un punto di vista umano. Nostro Signore fu respinto, perseguitato, imprigionato, brutalmente percosso, crocifisso e ucciso. Quasi tutti i suoi amici e i discepoli lo abbandonarono. Ai piedi della croce rimase soltanto un apostolo e poche donne fedeli. Questo era tutto ciò che restava del suo apostolato terreno. Umanamente parlando, la sua morte rappresentò un fallimento completo. Noi sappiamo tuttavia che da quella sconfitta venne la nostra redenzione. Sappiamo che, condividendo il merito della passione, il sangue dei martiri è seme dei cristiani. La sua fecondità produce il pentimento di coloro che abbandonano la causa cattolica, la loro vera contrizione e il loro ritorno, come accadde agli apostoli. Attira anche i peccatori più ostinati verso la buona strada. E il sangue cattolico, versato in difesa della fede, possiede questa virtù. È un principio molto importante ed elevato che non dovremmo mai dimenticare, che dovrebbe essere una fonte costante di incoraggiamento nella nostra vita spirituale. Esiste anche un altro principio, più semplice e meno elevato. Se noi entriamo in una battaglia in cui colpiamo duramente il nemico, è assolutamente normale che anche noi riceviamo molti colpi. Se la nostra lotta conosce delle vittorie, è normale che conosca anche delle sconfitte. Anche tali sconfitte fanno parte della guerra. Chi pensa diversamente vive fuori dalla realtà, in un mondo dove ci sono solamente sogni, dove avrà molte spiacevoli sorprese. E quindi, se attacchi la casa del tuo vicino, il tuo vicino acquisisce il diritto di contrattaccare. È il principio della legittima difesa, è assolutamente normale, è la legge fondamentale della guerra. Perciò le sconfitte devono essere accettate come normali nella nostra lotta, non devono essere motivo di sorpresa o di scoraggiamento. La nostra battaglia è un'opera di dedizione alla causa cattolica, che, come ogni combattimento, cerca la vittoria finale. Ma prima che quella vittoria finale arrivi, dobbiamo subire sconfitte, e ne abbiamo già avute molte. E uno spirito virile affronta le sconfitte, riparte da zero, persino da sotto zero, e continua a combattere per nostro Signore, per la Madonna, per Nostra Signora. E il profeta Elia, per il quale noi tutti nutriamo una speciale devozione e che sotto molti aspetti è il nostro modello, un giorno verrà a combattere contro l'Anticristo. Sarà la battaglia più gloriosa della storia. Egli sfiderà quell'uomo del peccato in una pubblica disputa e lascerà l'Anticristo senza parole. Per questo egli sarà ucciso e il suo corpo, insieme a quello di Enoch, verrà esposto in una piazza pubblica per 3 giorni. Solamente dopo questa spettacolare sconfitta, nostro Signore verrà e, con un soffio delle sue divine labbra, sconfiggerà l'Anticristo. Questi sono i principi che dovrebbero essere sempre presenti nella nostra mente. La vita di Sant'Edwin ci ha dato l'occasione di richiamarli alla memoria e quindi chiediamogli di ottenerci la grazia della fortezza e della perseveranza nella nostra lotta contro il mondo, sia nella vittoria sia nella sconfitta. La figura di Sant'Edwin non si conclude con il suo martirio sul campo di battaglia, certamente. La sua conversione, maturata lentamente attraverso la grazia, la predicazione di San Paolino e la testimonianza della regina Etelburga, lasciò infatti un'eredità destinata a continuare nella vita di sua figlia, Sant'Elfleda. Se Edwin rappresenta il re guerriero che, dopo molte esitazioni, giunge alla fede e la difende fino alla morte, Enfleda incarna invece la continuità spirituale di quell'opera. Una principessa cresciuta nel cristianesimo, che dedicò la propria vita all'unità della Chiesa, alla diffusione della tradizione romana e alla santificazione del suo popolo. In lei vediamo come il sangue dei martiri e la fedeltà alla fede non vadano perduti, ma producano frutti nelle generazioni successive. Così, dalla conversione di un sovrano nasce una dinastia di santi e dalla tragedia della battaglia di Hatfield Chase germoglia una nuova stagione di vita cristiana per la Northumbria. Sant'Elfleda era infatti una principessa della Northumbria, figlia del re martire Sant'Edwin e di sua moglie Etelburga, battezzata da San Paolino, protovescovo di York, come abbiamo già detto nella domenica di Pentecoste del 626. Alla morte di suo padre si trasferì nel Kent, terra d'origine della madre, e con quest'ultima e del vescovo Paolino. Nel 642 fece poi ritorno in Northumbria e convolò a nozze con il re Oswiu di Vernicia, nello speranzoso intento di riunificare i due rami della monarchia di tale regione, attribuendosi di fatto un ruolo di protettrice della cristianità. Nel 651 suo marito assassinò il cugino Sant'Oswin e ad Enfleda non restò che convincerlo a fondare il monastero di Gilling, in espiazione della sua colpa. Sebbene educata secondo la tradizione celtica, appoggiò San Vilfrido nel calcolo della Pasqua secondo il metodo romano. L'iniziale appoggio di Oswin alla fazione celtica, comportando poi la doppia celebrazione della Pasqua alla corte reale, portò infine ad una decisiva crisi della chiesa indigena e sfociò nella convocazione del sinodo di Whitby. Riconoscente per il suo sostegno alla data latina della Pasqua, il pontefice Vitalino donò ad Enfleda una croce d'oro, probabilmente ricavata da alcune catene di San Pietro. Rimasta vedova nel 670, entrò nell'abbazia di Whitby, quale discepola della badessa Santa Hilda, subentrando poi a lei nella carica. Più tardi toccò poi anche a sua figlia Santa Elfleda succederle. Sotto la guida di Enfleda, il monastero si avvicinò sempre più alle posizioni della Chiesa di Roma. Proprio in tale monastero fu poi seppellito Oswiu e la moglie vi fece traslare anche le spoglie di suo padre. Enfleda morì verso l'anno 704 e fu sepolta accanto al marito, ma sfortunatamente i danesi cancellarono ogni traccia del primitivo culto tributatole. Le reliquie della santa, secondo Guglielmo di Malmesbury, furono comunque tratte in salvo e trasportate a Glastonbury, con quelle di altri santi della Northumbria. Questa continuità tra le generazioni ci conduce anche naturalmente al significato profondo di un altro tema di cui tratteremo adesso, cari ascoltatori, che è quello delle litanie lauretane. E in particolare vorrei trattare di alcuni commenti fatti da San John Henry Newman. In questi commenti, scritti da questo grande santo dottore della Chiesa, la Madonna viene invocata con titoli che mostrano come Maria accompagni la Chiesa lungo tutta la storia, nelle vittorie, nelle prove, nelle conversioni e nella perseveranza dei santi. Pensiamo, ad esempio, nell'invocazione Regina dei Martiri. In Sant'Edwin vediamo il sovrano che dona la vita per la fede. Oppure in Santa Enfleda contempliamo invece la fedeltà silenziosa e perseverante che custodisce e sviluppa quell'eredità spirituale. E Newman sottolinea spesso che Maria non agisce soltanto nei grandi eventi straordinari, ma forma interiormente le anime affinché Cristo regni in esse. E proprio questo sembra unirli entrambi. Il coraggio del martirio nel padre e la costanza della santità nella figlia, entrambi sostenuti dalla grazia di Dio sotto la protezione della Vergine Maria. Ecco, vorrei iniziare con uno dei vari titoli attribuiti a Nostra Signora. E farò questo traducendo, e perdonerete, insomma, una traduzione che da parte mia cerca di essere il più fedele al testo scritto da San John Henry Newman, e partendo proprio da uno dei titoli attribuiti a Nostra Signora. Maria è la Virgo Predicanda, la Vergine da proclamare. Maria è la Virgo Predicanda, cioè la Vergine che deve essere proclamata, annunciata, predicata. Siamo soliti annunciare ciò che è straordinario, raro, meraviglioso, importante. Così, quando Nostro Signore stava per venire nel mondo, San Giovanni Battista lo proclamò. Poi gli apostoli andarono in tutto il mondo a predicare Cristo. E quale è il privilegio più alto, più raro e più sublime di Maria? Il fatto che sia stata senza peccato. Quando una donna tra la folla gridò a Nostro Signore «Beato il grembo che ti ha portato», egli rispose «Più beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica». Queste parole si compirono perfettamente in Maria. Ella fu colmata di grazia per diventare la madre di Dio. Ma ancor più grande della sua stessa maternità divina fu il dono di essere così santa e così pura. Nostro Signore, infatti, non sarebbe diventato suo figlio senza prima averla santificata. E tuttavia la benedizione più grande fu proprio quella perfetta santificazione. Ecco perché Maria è la Virgo Predicanda, perché non commise mai alcun peccato, neppure il più piccolo, perché il peccato non ebbe mai alcun potere su di lei, perché nella pienezza della grazia divina non ebbe mai un pensiero, non pronunciò mai una parola, non compì mai un'azione che non fosse pienamente gradita a Dio. E in lei si manifestò il trionfo più completo sul nemico delle anime. Per questo, quando tutto sembrava perduto, Nostro Signore volle mostrare ciò che la sua redenzione avrebbe potuto compiere nell'uomo. Volle dimostrare fino a quale altezza la natura umana, opera delle sue mani, potesse essere elevata. Volle mostrare quanto completamente potesse annientare la malizia del demonio e cancellare le conseguenze del peccato originale. Così, ancor prima della sua venuta nel mondo, iniziò la sua opera più meravigliosa di redenzione nella persona di colei che sarebbe poi diventata sua madre. In virtù del sangue che un giorno avrebbe versato sulla croce, preservò Maria dal peccato di Adamo prima ancora di averne compiuto l'espiazione. È per questo che la Chiesa proclama Maria come oggetto di una grazia tanto sublime. Ma Maria è la Virgo Predicanda anche per un altro motivo. Noi predichiamo ciò che ancora non è conosciuto affinché venga conosciuto. Per questo gli apostoli predicavano Cristo ai pagani, a coloro che ancora non lo conoscevano. E la predicazione è sempre un'opera graduale, prima una verità, poi l'altra. Così i pagani furono introdotti poco a poco nella Chiesa. Allo stesso modo, anche la conoscenza di Maria e la devozione verso di lei sono cresciute gradualmente nel corso dei secoli. Nei primi tempi della Chiesa si parlava meno di lei rispetto ai secoli successivi. Prima fu proclamata come la Vergine delle Vergini, poi come Madre di Dio, poi gloriosa nella sua Assunzione, poi come Avvocata dei Peccatori, infine come Immacolata nella sua Concezione. Ed è proprio quest'ultima verità che è stata proclamata in modo speciale nei tempi più recenti. Così ciò che fu il primo privilegio nella vita di Maria è stato l'ultimo ad essere pienamente riconosciuto nella Chiesa. Maria è la Virgo Prudentissima, la Vergine Prudentissima. E a prima vista potrebbe essere difficile capire in che modo la prudenza sia legata ai dolori e alle prove vissute dalla Madonna. Eppure proprio attraverso queste sofferenze possiamo comprendere meglio la sua straordinaria prudenza. Maria non è solamente un modello perfetto della vita contemplativa, ma anche della vita attiva. E la vita attiva, per essere vissuta bene, richiede insieme spirito di sacrificio e di prudenza. La Madonna fu impegnata in un servizio concreto e quotidiano non meno di una suora della carità dei nostri tempi, diremmo. Naturalmente i suoi compiti cambiarono nelle diverse stagioni della sua vita, da giovane fanciulla, da sposa, da madre e poi da vedova. Ma tutta la sua esistenza fu segnata da doveri continui, giorno dopo giorno, ora dopo ora. Come straniera in Egitto, ebbe responsabilità verso i poveri pagani tra i quali viveva. A Nazareth si dedicò ai parenti e ai vicini. E durante gli anni della predicazione di Nostro Signore, pur nel silenzio dei Vangeli, ebbe certamente molte occupazioni e preoccupazioni. Dopo l'ascensione di Gesù, si prese cura degli apostoli, specialmente degli evangelisti, fu vicino ai martiri, ai confessori, incarcerati, ai malati, agli ignoranti e ai poveri. Più tardi dovette recarsi con San Giovanni in una terra straniera e pagana, dove infine concluse la sua vita terrena. E sicuramente soffrì nel vivere in una popolazione che era piena di idolatria. Certamente gli angeli le risparmiavano quella che era la vista delle peggiori colpe che vi si commettevano. Eppure anche lì la sua vita fu piena di responsabilità e proprio per questo piena di meriti. Ogni sua azione era perfetta, ogni gesto era il migliore possibile. Essere sempre vigile, raccolta e fervorosa, capace non solo di evitare il peccato, ma di compiere in ogni circostanza la scelta più perfetta. Tutto questo richiede un'incessante attenzione dell'anima e la virtù che guida una simile vita è proprio la prudenza. Per questo, attraverso le fatiche e i dolori del suo pellegrinaggio terreno, possiamo invocare Maria come la Virgo Prudentissima, ovvero la Vergine Prudentissima. Maria è poi la Virgo Potens, la Vergine Potente. Questo grande universo che noi vediamo di giorno e di notte, ossia ciò che viene chiamato il mondo naturale, è governato da leggi fisse che il creatore gli ha imposto. Ed è grazie a queste meravigliose leggi che esso è preservato da ogni danno o rovina sostanziale. Una sua parte può entrare in conflitto con l'altra e al suo interno possono verificarsi dei cambiamenti, ma considerato nel suo insieme, esso è fatto per durare in eterno. E per questo il salmista dice: ha stabilito il mondo che non sarà mai scosso. Tale è il mondo della natura, ma esiste anche un altro mondo, ancora più meraviglioso. Vi è una potenza capace di modificare e dominare questo mondo visibile, di sospenderne e contrastarne le leggi, ed è il mondo degli angeli e dei santi, della Santa Chiesa e dei suoi figli. E l'arma con cui essi dominano le leggi della natura è il potere della preghiera. Per mezzo della preghiera si può compiere ciò che è naturalmente impossibile. Noè pregò e Dio promise che non ci sarebbe più stato un diluvio a distruggere il genere umano. Mosè pregò e 10 terribili piaghe colpirono la terra d'Egitto. Giosuè pregò e il sole si fermò. Samuele pregò e vennero tuoni e pioggia durante la mietitura del grano. Elia pregò e fece scendere il fuoco dal cielo. Eliseo pregò e i morti tornarono in vita. Ezechia pregò e il grande esercito degli Assiri fu colpito e annientato. Ecco, per questo la Beata Vergine è chiamata potente, perché possiede, più di qualunque altro, più di tutti gli angeli e di tutti i santi, questo grande e irresistibile dono della preghiera. Nessuno ha accesso all'Onnipotente come sua madre, nessuno possiede meriti pari ai suoi. Suo figlio non le negherà nulla di ciò che ella chiede, ed è qui che risiede il suo potere. Finché ella protegge la Chiesa, né altezza, né profondità, né uomini, né spiriti maligni, né grandi monarchi, né l'astuzia umana, né la violenza dei popoli potranno nuocerci, perché la vita dell'uomo è breve, ma Maria regna lassù ed è regina per sempre. Maria è anche la Virgo Fidelis, la Vergine Fedelissima. Questo è uno dei titoli della Beata Vergine che le appartiene in un modo particolare dopo la sua assunzione e la sua gloriosa incoronazione accanto al suo Divin Figlio. Per comprenderne il significato basta considerare alcuni passi della Sacra Scrittura in cui si parla della fedeltà. La fedeltà significa lealtà verso chi ci è superiore, oppure anche costanza nel mantenere una promessa. In questo senso il termine viene applicato persino a Dio Onnipotente, il quale nel suo immenso amore per noi ha voluto legarsi alla sua stessa parola e all'alleanza stabilita con le sue creature. Egli ha promesso che se lo sceglieremo con nostro bene supremo e ci affideremo alle sue mani, ci guiderà attraverso ogni prova e tentazione e ci condurrà salvi fino al cielo. E per incoraggiarci e sostenerci, la Scrittura ci ricorda più volte che Egli è il Dio fedele, il Creatore fedele. Per questo anche i santi, i servi autentici di Dio, ricevono il titolo di fedeli, perché sono fedeli a lui come lui lo è verso di loro, docili alla sua volontà, zelanti per la sua gloria, premurosi nel custodire ciò che egli ha affidato alle loro mani. Così Abramo viene chiamato il fedele. Di Mosè si dice che fu fedele in tutta la casa di Dio. Davide è definito uomo secondo il cuore di Dio. San Paolo rende grazie perché Dio lo ha giudicato degno di fiducia. E nell'ultimo giorno il Signore dirà a coloro che avranno fatto buon uso dei talenti ricevuti: bene, servo buono e fedele. E allo stesso modo Maria è fedelissima al suo Signore figlio. Nessuno pensi neppure per un momento che ella non sia totalmente dedita alla gloria di Cristo. Oppure, come pensano alcuni non cattolici, che onorare Maria significhi togliere qualcosa a lui. Al contrario, i suoi veri devoti appartengono ancora più profondamente a Cristo. Per quanto grande sia l'amore con cui Maria ricompensa i suoi figli, non potrebbe considerare amico, ma piuttosto traditore, chi la preferisse al figlio. Come Cristo è geloso dell'onore di sua madre, così Maria lo è dell'onore del figlio. Egli è la sorgente di ogni grazia e tutti i doni di Maria provengono dalla sua bontà. Quindi Maria, insegnaci ad adorare sempre questo tuo figlio come unico creatore e Signore e ad amare te con devozione come la più benedetta fra tutte le creature. Concludo adesso con l'ultimo titolo di cui tratteremo in questo momento, ovvero Maria come Virgo Veneranda, cioè vergine degna di ogni venerazione. Noi usiamo generalmente la parola venerabile per indicare ciò che è antico, e questo perché di solito soltanto ciò che è antico possiede quelle qualità che suscitano rispetto e venerazione. E una grande storia, un carattere nobile, una virtù maturata nel tempo, la bontà e l'esperienza. Sono queste le cose che ispirano riverenza e normalmente non appartengono ai giovani. Ma quando parliamo dei santi, le cose stanno in modo differente. Per loro una vita breve può equivalere a una vita lunga. Per questo la Sacra Scrittura dice: una veneranda vecchiaia non consiste nella lunga età, né si misura dal numero degli anni. La vera canizie per l'uomo è la sapienza. E una vita senza macchia vale come un'età avanzata. Il giusto, anche se muore prematuramente, troverà riposo. Giunto in breve alla perfezione, ha compiuto una lunga esistenza. Anzi, perfino uno scrittore pagano che nulla conosceva dei santi affermava che anche ai bambini, a tutti i bambini, si deve grande rispetto, proprio a motivo della loro innocenza. Ed è un sentimento diffuso in ogni popolo e in ogni tempo, tanto che la vista di chi non ha ancora peccato, cioè di chi è ancora nell'età innocente, spesso ha turbato il ladro o l'assassino nel pieno delle sue colpe. Quella giovinezza pura e sorridente ha suscitato spesso improvvisamente timore nel cuore del malvagio, inducendolo, se non al pentimento, almeno a mutare proposito. E passando ora dal più piccolo al più grande, che cosa possiamo dire dell'Eterno Dio, seppure osiamo parlare di Lui? Se non che, proprio perché eterno, Egli è, in un certo senso, eternamente giovane. Senza principio e quindi senza mutamento, Egli rimane nella pienezza perfetta dei suoi attributi incomprensibili, ciò che era milioni di anni fa. La scrittura lo chiama davvero l'antico dei giorni e per questo egli è infinitamente venerabile. Tuttavia non è la vecchiaia a renderlo venerabile. Egli non possiede nulla di quelle caratteristiche umane che accompagnano la venerabilità e che gli autori sacri attribuiscono a lui solo in modo figurato. E per aiutarci a comprendere quel profondo senso di umiltà e di sacro timore che dovremmo provare davanti al pensiero di Dio. Così è anche per la grande madre di Dio. Per quanto una creatura possa assomigliare al creatore, la sua ineffabile purezza, la sua totale immunità anche dalla minima ombra di peccato, la sua immacolata concezione, la sua perpetua virginità, tutti questi privilegi, nonostante la sua giovane età quando l'angelo Gabriele le apparve, ci spingono ad esclamare con le parole profetiche della scrittura, con timore ma anche con esultanza: tu sei la gloria di Gerusalemme, tu la gioia di Israele, tu l'onore del nostro popolo. Perciò la mano del Signore ti ha resa forte e perciò sarai benedetta in eterno.
Grazie Maria per questo tuo intervento in cui hai trattato in modo minuzioso e importante proprio la vita di Santa Enfleda di Northumbria, che fu appunto, come detto, principessa, regina anglosassone, siamo nel appunto VII secolo, e fu battezzata ancora infante da San Paolino di York, appunto nella Pentecoste del 626. Fu sposa anche, sostenne appunto con ferma pietà la disciplina della Chiesa Cattolica Romana contro gli usi pagani, appunto celtici, che appunto in tutto, diciamo, la regione inglese, ecco, ancora non era Inghilterra, ma comunque quella che è l'attuale appunto Gran Bretagna, vi era. E poi, ecco, un po' la vita dopo che rimase vedova, il suo ritiro appunto nell'abbazia, dove visse da monaca e badessa, ecco, quindi si dedicò totalmente alla preghiera. E questo è, diciamo, importante perché ci fa capire che, ecco, anche nascere appunto all'interno di una famiglia comunque agiata rispetto agli altri, ecco, bisogna sempre, nella sua vita, ci dice appunto che bisogna sempre ricercare il regno di Dio, quindi non sono le, diciamo, le agiatezze di questo mondo che riempiono, diciamo, ecco, appunto, l'anima, che la salvano, ma è invece, ecco, servire Dio, amare Dio e conoscerlo, appunto. E questo è quello che ha fatto appunto questa principessa, questa regina anglosassone, e sicuramente, ecco, ebbe appunto anche una grandissima devozione per la Madre di Dio, per Maria Santissima, e quindi, ecco, diciamo, appunto in questa seconda, nella seconda parte, ecco, di questa puntata andremo a parlare, ecco, proprio di questo, di diciamo, delle litanie lauretane, appunto litanie perché, diciamo, ecco, è un ripetersi di titoli mariani, di invocazioni, diciamo, che il popolo cattolico ha, diciamo, riferito nel, diciamo, alla, a Maria Santissima, per appunto, diciamo, ecco, viene invocata con tanti titoli, no? Nella seconda parte vedremo un blocco di queste invocazioni. Bene, ora direi che possiamo fermarci per una breve pausa musicale. Rimanete con noi per la seconda parte di questa puntata dei Santi e Giorni. Ben ritrovati, cari amici radioascoltatori, in questa seconda parte della puntata I Santi ai Giovani. Ecco, in questa seconda parte andremo a commentare appunto una parte delle litanie lauretane, che ricordiamo che litanie lauretane che nascono appunto in quella pietà mariana medievale. Lauretana sta per Loreto, cioè santuario, Sappiamo tutti della Santa Casa, no? Dove questo appunto formulario fu cantato e diffuso con grande venerazione. E la Chiesa le custodisce perché appunto ecco, sono molto molto importanti. Tanto è vero che Papa Clemente VIII nel 1601 ecco, limitò l'uso pubblico di nuove litanie non approvate, lasciando appunto saldo il posto delle litanie lauretane. E possiamo distinguere all'interno vari blocchi di invocazioni. La prima parte, l'apertura è sempre penitenziale, trinitaria, quindi si comincia appunto con il Signore Pietà, con il Kyrie eleison. Poi la seconda parte è quella fondamentale a Maria. Qui Maria è salutata nella sua identità più alta, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini. E poi c'è l'altra parte, che è tutto il blocco con Mater, ed è proprio di questo blocco con Mater, no? Mater Christi, Mater Ecclesiae, no? Magari cominciamo con questo, che con Padre Giampiero Maria, ecco, ci portiamo proprio a questa riflessione, a questo commento, no, Padre? Quindi direi che possiamo cominciare proprio con Mater Ecclesiae, che credo sia proprio, ecco, titolo importante.
Sì, certamente Diego, grazie a Maria, cari amici bentrovati, e anche grazie a Maria che ci ha dato un po' tanti belli spunti, affrontando anche dopo le litanie della Beata Vergine Maria sotto il titolo di Virgo, della sua verginità, e quindi vediamo di vedere questa sempre Vergine Madre, e proprio questo titolo della Madre della Chiesa, perché ci troviamo proprio in compagnia degli apostoli, nel cenacolo, in preghiera, in attesa dello Spirito Santo. È lì che la Madonna esercita questa sua maternità, madre della Chiesa. Perché se, giustamente come dicevi, il titolo precedente dell'invocazione è Mater Christi, madre di nostro Signore Gesù Cristo, e il capo del corpo mistico di Cristo, ecco che la Madonna è madre di tutto il corpo mistico di Cristo, capo e membra, quindi è anche madre della Chiesa. Quindi nel momento in cui Dio si è fatto uomo, la Beata Vergine Maria diviene la Vergine fatta Chiesa, Virgo Ecclesia fatta est, già il serafico padre San Francesco annunciava. E quando il Signore nel giorno di Pentecoste ha mandato lo Spirito Santo sugli Apostoli, ecco che la prima novena della Chiesa, dopo l'ascensione, il Signore invita gli Apostoli a rimanere in attesa del dono del Paraclito dello Spirito Santo, ecco, insieme alla Beata Vergine Maria, loro madre e regina, che attira su di loro, la sua mediazione materna, è il dono dello Spirito Santo. Bene, lo Spirito Santo sugli Apostoli, sui discepoli riuniti nel Cenacolo, ecco che la Vergine diventa madre di quella Chiesa gerarchicamente costituita ed indefettibilmente confermata dalla verità. Lo Spirito Santo, che ha formato il corpo fisico di Cristo capo, con la cooperazione della sua sposa Immacolata, vuole la cooperazione dell'Immacolata anche nella formazione del corpo mistico del Christus Totus, come dice Sant'Agostino, che afferma che Maria è membro della Chiesa e diventa madre della Chiesa. Sant'Agostino è bello come desidera proprio farci apprezzare questo titolo della Madonna nel Cenacolo, come Mater Ecclesiae, come madre della Chiesa, ma della Chiesa anche tutta la Chiesa gerarchica, capo e membra. E quindi il popolo di Dio congiunto con la sua parte sovreminente, che è nostro Signore Gesù Cristo. E quindi è bello come la Madonna ci insegna, anche Diego ci insegna proprio come ha insegnato agli Apostoli il modo giusto per poter pregare, per poter chiedere anche il dono della Pentecoste, il dono dello Spirito Santo. Non ti sembra, Diego?
Assolutamente sì, padre, anche perché la Pentecoste poi, diciamo, è un po', ecco, o la novena di Pentecoste è la madre anche di tutte le novene, perché il giorno diciamo, dell'ascensione, in cui appunto Gesù scende in cielo, quindi alla destra del Padre, ecco, ci diciamo, lascia un po' questo mandato, no? Di pregare perché mandi il Paraclito, no? E appunto i discepoli si riuniscono nel cenacolo insieme con chi? Con Maria Santissima, appunto nella preghiera. E poi arriva, ecco, il giorno appunto di Pentecoste in cui scende il Paraclito, scende lo Spirito Santo con delle lingue, no? Di fuoco che si posa poi su ciascuno degli apostoli. E da lì comincia, nasce la Chiesa parte poi ecco, la predicazione diciamo, degli apostoli. Ma volevo aggiungere anche un'altra cosa, come diciamo, Fulton Sheen scrive un po', no? Nelle meditazioni proprio sulle litanie lauretane, proprio quello, di Mater, quello riguarda di Mater Ecclesiae. Fulton Sheen, il titolo Madre della Chiesa, Mater Ecclesiae, nasce anche sul Calvario, padre. Quando Gesù dice appunto al discepolo, a San Giovanni, ecco tua madre. Fulton Sheen dice, non sta semplicemente risolvendo una questione domestica affidando Maria a Giovanni perché non resti sola, sta compiendo un atto ecclesiale. Giovanni rappresenta i discepoli, rappresenta la Chiesa nascente, rappresenta tutti coloro che saranno generati alla vita nuova dal sangue di Cristo. E afferma che se Maria ha generato Cristo nella gioia, genera noi nel dolore. Cristo nasce da lei a Betlemme, appunto i cristiani nascono da lei ai piedi della croce. Un po' anche un parallelo con il libro dell'Apocalisse, no? Una donna che aveva le doglie del parto, no? Appunto perché, diciamo, far nascere i cristiani è, diciamo, difficile, no? Ma come dice Fulton Sheen, diciamo, Maria genera noi nel dolore, in quel dolore appunto ai piedi della croce, in quel sacrificio che si compie. E collega appunto questo alla nascita spirituale, come ogni uomo appunto nasce chiaramente da una donna secondo la carne, il cristiano appartenendo a Cristo redento nasce spiritualmente da, diciamo, dalla madre del Redentore. Quindi Maria non è madre, diciamo, della Chiesa perché sostituisce lo Spirito Santo, la grazia battesimale, lo è perché Cristo stesso l'ha posta in una relazione materna con i redenti. E quindi ecco che Mater Ecclesiae appunto diventa madre della Chiesa, quindi madre di tutti i credenti in Cristo, di tutti i battezzati. Ed è una, diciamo, come si può dire, anche un messaggio rassicurante, no, padre? Perché anche nei momenti difficili noi sappiamo di avere una madre a cui rivolgerci. E quindi a me, diciamo, dà molta consolazione questo. Ecco. Quindi Mater Ecclesiae vedo come una madre a cui rivolgermi quando, ecco, diciamo, sono anche in difficoltà o anche quando, diciamo, ecco, nella vita in generale, in ogni occupazione quotidiana, ecco, rivolgersi a Maria, perché poi Maria ci conduce a Gesù. E ci conduce a Gesù, io direi, anche quando cadiamo, pecchiamo, no? In un certo senso, e questo ci porta a ragionare un po' sull'altra invocazione che è Mater Misericordia, Madre di Misericordia, no, Padre?
Esattamente, è proprio lei la madre della nostra misericordia, perché questo dono importante di questa misericordia divina che il Signore è venuto a portarci, e questa misericordia è un dono della grazia che il Signore ci ha dato. San Massimiliano Maria Kolbe, come Sant'Alfonso Maria di Liguori e tanti altri santi, non esitavano ad affermare che Gesù ha riservato a sé la giustizia e affidato a Maria Santissima l'intera economia della misericordia. E Santa Faustina Kowalska, contemporanea di San Massimiliano, con le bellissime rivelazioni dell'amore misericordioso di Gesù Cristo, ci aiuta a interpretare bene anche questa espressione dei santi e comprendere che giustizia, e misericordia sono perfezioni che competono al massimo grado a nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua infinita sapienza ha stabilito di esercitare sia la giustizia e sia la misericordia attraverso dei mediatori a lui subordinati. Ecco allora che la giustizia è esercitata sulla terra tramite il potere delle chiavi che Gesù Cristo ha affidato a San Pietro e ai suoi successori canonicamente eletti, ai vescovi in comunione con essi, e la misericordia, d'altra parte, non discende sul corpo mistico di Cristo se non per la mediazione di Maria, che è la madre di Cristo e del suo corpo mistico, che è la Chiesa, come dicevamo prima. E il potere delle chiavi non è solo di legare, ma anche soprattutto di sciogliere. E questo inteso è intriso di misericordia, dunque partecipato alla Madre di Misericordia che è Maria Santissima. Quindi la dimensione mariana precede nella Chiesa quella petrina, anche per quanto concerne il potere delle chiavi, perché la facoltà di rimettere i peccati, in cui si risolve l'aspetto misericordioso di detto potere, è un dono di Gesù Cristo, ma questo è per la mediazione di colei che è senza peccato. Quindi non c'è misericordia nella presente economia della salvezza se non attraverso il sacramento del perdono per mediazione di Maria. Chiaramente quando il peccatore però non si pente, rifiuta la misericordia di Dio, gli rimane di scontare le esigenze della giustizia. Così anche come il sacramento di riconciliazione, dato da Gesù Cristo per il perdono di fronte a un peccatore impenitente che non si pente, non può concludersi se non con la negazione del perdono. E la negazione del perdono è un atto di giustizia esercitato al sacerdote sull'autorità che gli ha conferito Gesù Cristo e consegue sempre al rifiuto della misericordia da parte del peccatore impenitente. Ma rifiutare la misericordia è rifiutare anche la madre di misericordia, la Vergine Maria, la quale viene ad essere perciò esclusa dal giudizio di condanna. Quindi se rifiutiamo la madre di misericordia, come potremo ottenere misericordia? Se non accettiamo la mediazione di misericordia, chi ci salverà? Visto che Cristo, giudice giusto e misericordioso, ha voluto, lei, l'Immacolata, affidare l'intera economia della salvezza. Quindi non si tratta di andare da Maria Santissima perché Gesù è più severo di lei, si tratta di affidarsi a Maria perché Gesù misericordioso l'ha costituita avvocata, rifugio di tutti i peccatori, e solo se si rifiuta questo grande dono di misericordia, egli può diventare il giusto giudice severo. E questo è molto bello anche questo titolo, perché se la giustizia è dare a ciascuno ciò che gli è dovuto, cioè premiare i buoni, punire i cattivi, secondo i loro meriti, la misericordia fa sì che prima della punizione, del castigo degli empi, si dia loro la possibilità del pentimento, della riparazione, e a cui consegue il perdono della colpa e la remissione della pena. Se dunque la giustizia è premiare i buoni e punire i cattivi in base alle loro opere, la misericordia dà la possibilità anche ai cattivi di compiere delle opere buone, cioè di pentirsi, di riparare, e così meritare in qualche modo il perdono e la remissione. Ecco allora questa misericordia di Dio che richiede il pentimento del peccatore, senza del quale non ci può essere la remissione della colpa. Come dice Gesù, se non farete penitenza, perirete tutti allo stesso modo. Quindi, visto che siamo tutti peccatori, lo diciamo alla Santa Vergine o nel canto, siamo peccatori, ma figli tuoi, Immacolata, prega per noi. Siamo tutti peccatori davanti a Dio, che senza peccato scagli la prima pietra, eccetto l'Immacolata. E quindi non c'è giustizia su questa terra senza la sua misericordia. Quindi dobbiamo invocare continuamente, Diego, la nostra Mater Misericordia, affinché possiamo sempre trovare misericordia presso il giusto giudice e così poter entrare, grazie all'intercessione di lei, alla vita beata del nuovo cielo e della nuova terra, non ti sembra?
Assolutamente sì, padre. È una cosa che aggiungo brevissimo su questo. che diciamo, ecco, c'è una frase che appunto punto uscendo proprio su questa invocazione, no? Ecco, di Mater Misericordia fa. Questo, diciamo, non è necessario, dice lui, diciamo, essere sempre in grazia per invocare Maria, non che non lo dobbiamo essere, ma dice è necessario essere in grazia per salvarsi. E proprio chi è lontano dalla grazia, però, ecco, chi è un peccatore di mare, può cominciare appunto gridando alla madre. Perché dall'altra parte abbiamo quello del piano di sotto, no, come dico io, che invece chi è nel peccato lo spinge prima alla presunzione, cioè dire il male non è male, no? Quindi addolciamolo, e poi alla disperazione, non c'è più speranza. In realtà Maria Santissima fa l'opposto, mostra la gravità del peccato, ma impedisce al peccatore di disperare. Ecco, quindi è una madre che consola anche, no? E ci accompagna, poi ci tira fuori e ci accompagna appunto verso Cristo. Appunto perché? Perché dal peccatore, diciamo, ecco che chiede aiuto alla madre, la madre è anche madre della divina grazia. E quindi Maria ci dice non disperare, non ti preoccupare, il male è male, non lo devi più compiere, ma io ti conduco sulla via con la V maiuscola giusta, cioè alla, diciamo, all'incontro con mio figlio Gesù Cristo, perché è anche Mater Divinae Gratiae, no Padre?
Sì, esattamente, Diego. È proprio la sua maternità che gli dà questo dono, questo privilegio, posta come madre di misericordia, è lei che intercede per donare, lei che ha trovato grazia presso Dio, si commentava San Bernardo dice: Ma come tu che sei la piena di grazia, hai trovato grazia presso Dio, commentando le parole dell'arcangelo, se c'è qualcosa che non va, comprendi? Dice, arriva a commentare, dice: Ma allora la grazia che la Madonna trova è quella che io ho perduto, io povero peccatore. Quindi, per trovare la grazia che col mio peccato ho perduto, devo andare da lei, che è la piena di tutte le grazie, la piena delle grazie, lei che ho trovato grazia presso Dio, ha trovato anche quella grazia che io ho perso col peccato. E pentendomi di quel peccato, confessando di quel peccato, per la mediazione materna dell'Immacolata, ecco che posso ritrovare la grazia della figliolanza divina, la grazia divina grazia. Quindi, Maria Santissima, abbiamo anche nelle litanie anche questo titolo, Mater Divinae Gratiae, Madre della Grazia Divina, madre, perché è madre di Cristo, che è il principio della grazia. È madre della Chiesa perché corpo mistico di Cristo, vivificato dalla grazia del suo principio, come un corpo che riceve vita dal suo capo. Quindi la sequenza di Litania è proprio, ci dice che madre di Cristo, madre della Chiesa, dunque madre della grazia. Cioè, la grazia è la partecipazione dell'uomo alla natura divina. Il Beato Giovanni Duscotto insegna che la natura divina è essenzialmente amore. Deus caritas est, Dio amore, ci dice San Giovanni, è un amore agapico che viene chiamato carità. Quindi la grazia è la comunicazione della carità divina, che è infinita, e questa viene comunicata alla volontà dell'uomo, che è finita, ma capace di amare l'amore infinito che è Dio. Quindi tramite la volontà, la grazia pervade tutto l'essere della persona, lo divinizza perché attua quella capacità di amare l'essere infinito, che è proprio della natura umana, ma che senza la grazia rimarrebbe pura potenza rispetto alla natura divina. Quindi Maria, prima di essere madre della grazia, è stata la piena di grazia, concepita senza peccato, santificata sin dal primo istante della sua esistenza, quindi questa grazia santificante di Gesù Cristo operava in Maria prima dell'esistenza terrena di Cristo, ma tutto era in previsione di lui. Quindi la Beata Vergine Maria ha ricevuto tutto da Dio per mezzo del Verbo in vista di Gesù Cristo. Ecco allora come Dante Alighieri arriva a chiamarla figlia del suo figlio. È un po' un gioco di parole che però ci fa comprendere teologicamente questo grande mistero. Quindi l'amore trinitario è la vita stessa di Dio e la comunicazione del divino amore alle creature è una vera rigenerazione della creatura a una nuova vita della vita divina. Quindi Maria è madre della vita divina, che è eterna, e le mamme terrene comunicando una vita temporale che non è eterna, perché è destinata a estinguersi, mentre la Madonna con la grazia di Cristo diventa la più perfetta unione possibile dell'uomo con la divinità. Quindi il Verbo eterno per realizzare questa unione è perfettissima con l'umanità. In Cristo ha avuto, possiamo dire, tra virgolette, bisogno, nell'economia divina, di una madre, Maria Santissima. E quindi è il modo mariano dell'incarnazione, secondo la descrizione che dà San Bonaventura. E così è stato per Dio che si è donato all'uomo col quale ha donato questa grazia attraverso la mediazione materna dell'Immacolata. Quindi Maria Santissima, quale madre del capo e del corpo, è il dono che ha dato a noi. Se Dio ha stabilito di comunicare la sua vita divina attraverso una madre universale, Maria Santissima, ecco allora che questo dono l'ha fatto arrivare alla grazia. E quindi occorre che tutti comprendano che come una madre non è di ostacolo per la vita del figlio, anzi nella causa necessaria, così Maria Santissima non è di ostacolo per la vita degli uomini in Cristo Gesù. Anzi, è solo in lei che in essa sono rigenerati in lui. Quindi la Madonna, non, come madre della Divina Grazia, non può mai essere di ostacolo agli uomini per trovare Gesù, ma proprio per la sua mediazione materna è la via più facile, più breve, più sicura che ci porta a Gesù. Concordi, Diego?
Assolutamente sì, padre, perché è proprio questo che è appunto Maria, appunto non si intende appunto Maria come sorgente autonoma della grazia. La grazia viene da Cristo, ma Cristo viene a noi attraverso Maria. Perciò Maria è madre della divina grazia perché è la madre di colui che è la grazia incarnata. Infatti, Arcangelo Gabriele la saluta appunto come piena di grazia. Non perché Maria sia separata da Cristo, ma perché è totalmente preparata per Cristo e tutta la sua pienezza è in funzione del Figlio. Quindi Maria è come, diciamo così, una finestra attraverso cui l'umanità intravede per la prima volta la divinità sulla terra. E quindi come una lente intensifica il nostro amore per Cristo. Quindi l'amore cristiano non comincia da Maria né si ferma in Maria, passa attraverso Maria per ardere di più verso il figlio. E diciamo che questo chi può essere però ovviamente appunto Mater Divine Grazie, madre della Divina Grazia, solo chi è Mater Purissima, no padre?
Esattamente, questa purezza nella Beata Vergine Maria è stata una peculiarità superlativa. La Vergine Maria non è puro spirito, ma è più pura dei puri spiriti creati. Gli angeli santi sono purissimi, ma la Madonna è la stessa purezza, non dal punto di vista della natura, ma della grazia che santifica la natura, ecco la piena di grazia. Quindi la purezza è una qualità della natura santificata dalla grazia e solo Maria la possiede nel modo più perfetto concepibile per una creatura. C'era Sant'Anselmo che diceva, grande autore della Chiesa, conveniva che questa Vergine risplendesse di una purezza tale che all'infuori di Dio nulla di simile potesse essere pensato. Quindi questa purezza di Maria mette in risalto la sua antitesi radicale con il peccato. Si è detto che la Madonna è la Madre della Divina Grazia e il suo nome, come la chiama l'Arcangelo, è la piena di grazia, la sinemacula, l'Immacolata. Significa che ella è assolutamente vuota dal peccato, anzi, a motivo della sua immacolatezza sin dal suo concepimento, Maria non è stata mai sfiorata nemmeno dall'ombra del peccato, quindi in lei non c'è contaminazione alcuna, per questo è purissima. Dio l'ha voluta preservare immune da ogni contagio di colpa, affinché ella fosse nella realtà così pura come dall'eternità Dio l'ha contemplata e amata. Quindi Maria è la stessa purezza creata, perché la sua natura è stata santificata, la massima grazia che le era possibile concedere ad una semplice creatura. Quindi la grazia dell'Immacolata Concezione in vista della maternità divina e della corredenzione universale, ecco che Maria Santissima diventa il capolavoro della creazione santificata dalla grazia. La sua purezza l'ha resa degna della purezza stessa di Dio, tanto da diventare la madre di Dio. E dirà sempre un grande santo padre della Chiesa, Sant'Ireneo: il puro Cristo è uscito in modo puro dal grembo puro che egli stesso ha reso puro, che è quello dell'Immacolata. Quindi a Maria Santissima corrisponde pienamente, costantemente, liberamente a tanta grazia. Per questo la sua purezza massima si è cambiata in massima beatitudine. Ti ricordi come dice nostro Signore Gesù Cristo: beatitudine, beati puri di cuore perché vedranno Dio. Bene, anche prima di vedere l'essenza di Dio faccia a faccia, Maria Santissima l'ha visto, contemplato, adorato nell'umanità del suo divin figlio. E era sempre un adorare nella fede, ma quanto doveva essere luminosa, attenta, amorosa la fede di Maria. E il Catechismo della Chiesa Cattolica ci dice che c'è un legame tra la purezza del cuore, del corpo e della fede. Quindi il cuore purissimo di Maria rendeva pura ogni sua opera. Ed era l'origine della sua vita casta, della sua vita fedele, integerrima. San Francesco ai suoi confratelli e ai suoi frati, nella regola, raccomanda: attendano i frati che devono desiderare sopra ogni cosa, avere lo spirito del Signore, avere le opere del Signore, pregare sempre con cuore puro e avere umiltà. Ma tra queste creature, chi, come il serafico padre San Francesco, ha potuto dire, se non la Beata Vergine Maria, essere la Virgo purissima? E allora possiamo pensare che San Francesco avesse davanti agli occhi il cuore puro di Maria, la Vergine fatta Chiesa. E noi dobbiamo comprendere come diceva le bellissime parole del venerabile Papa Pio XII in onore della Madonna, che la chiama giglio tra le spine, terra del tutto intatta, immacolata, sempre benedetta, libera da ogni contagio del peccato, legno incorruttibile, fonte sempre limpida, figlia unica, sola non di morte ma di vita, germe di grazia, e santa e lontanissima da ogni macchia di peccato, più bella della bellezza, più santa della santità, sola santa da superare tutti in santità all'infuori di Dio, per natura più bella e graziosa, più santa degli stessi cherubini e serafini e di tutte le schiere degli angeli. Ma è bellissimo come un papa proprio possa lodare e magnificare la Beata Vergine Maria di tutti questi altri titoli e invocazioni. Non ti sembra, Diego?
Assolutamente sì, padre, anche perché ecco la citazione appunto del parallelo biblico, no? Beati puri di cuore perché vedranno Dio. Ecco, Maria non solo vede Dio, ma lo porta, no? E lo porta perché il suo cuore è totalmente, diciamo, votato alla volontà di Dio. E una creatura è. Quanto più una creatura è vicina a Dio, tanto più è pura. E nessuna creatura fu più vicina a Dio, appunto, di Maria Santissima, no? E questa, diciamo, è una cosa importante, con la purezza, no? Custodire sempre la purezza. E il fatto che, ecco, fosse anche pura, quindi Mater Purissima, ma fu anche Mater, appunto, castissima. Questa è la seconda, diciamo, ecco, la litania successiva, no? L'invocazione successiva.
Eh sì, Diego,
Che
e
questo è
sembrerebbe.
importante, perché ci fa parlare appunto della castità anche, no? Cosa significa Mater Castissima?
Infatti sembrerebbe, Diego, una ripetizione, ma abbiamo già detto che Mater Purissima, adesso diciamo Mater Castissima. Invece, giustamente come fai notare, è un qualcosa che va ad accentuare, a sottolineare questa virtù della Beata Vergine Maria. C'è una sequenza liturgica che in genere si canta nelle preghiere di Compieta, al termine di questa preghiera liturgica di Compieta, inviolata, e dice: Inviolata integra et casta est Maria. Quindi la castità è la virtù che regola, secondo ragione, secondo Dio, l'istinto riproduttivo dell'uomo, non esclusa la componente affettiva ad esso collegata. E questo nella natura umana condivide quello che le famiglie, nella plastica classificazione zoologica, quella inclinazione fisica deputata alla propagazione della specie. Ma nessuna delle specie zoologiche, se vogliamo un po' così esprimerci, condivide con nessun'altra creatura la virtù della castità. La ragione di essere di quest'abito morale, dell'armonia psicosomatica, psicofisica, è una qualcosa di esclusiva dell'uomo. Cioè, in termini tecnici, è una perfezione mista, cioè una perfezione spirituale e organica. Se noi consideriamo come gli animali brutti non possiedono la virtù della castità, perché non hanno la psiche razionale, cioè non hanno l'anima spirituale. Nemmeno gli angeli però possiedono questa virtù in senso proprio perché non hanno un corpo, il soma, lo diremo in greco. Gli angeli santi sono spiriti purissimi, ma non esercitano la virtù della castità perché non devono regolare nessun istinto riproduttivo, non avendo nel corpo una facoltà generativa connessa. Quindi la castità compete per gli angeli, semmai in modo analogico, privativo, perché sono spiriti incorrotti dal peccato, sono alieni dal vizio opposto alla castità che è la lussuria. Ma se questa è la castità, allora si capisce che essa compete a tutti i cristiani indistintamente, sebbene deve essere vissuta in modo distinto a seconda dello stato di vita. Altro è la castità giovanile, altro è la castità coniugale, altro è il modo della castità consacrata, che quest'ultima è considerata la castità più perfetta, la castità virginale. E questa è quella che compete propriamente alla Beata Vergine Maria. Maria è madre castissima perché il suo corpo, con tutti i suoi istinti, fu sempre perfettamente soggetto all'anima, senza alcun moto di concupiscenza, senza alcun moto di disobbedienza, e la sua anima fu sempre perfettamente sottomessa a Dio. Quindi quella castità superlativa assoluta di Maria è una castità virginale, perché mai la sua anima ha desiderato una maternità naturale per il suo corpo, nel suo corpo ha mai sospirato una consolazione contraria al desiderio dell'anima. Quindi anima e corpo di Maria, sin dal primo istante del concepimento, sono stati irrevocabilmente, liberamente offerti, consacrati a Dio per la sua gloria e per la realizzazione del suo regno tra gli uomini. Ecco quindi che la verginità di Maria Santissima è la virtù che perfeziona al massimo grado la castità secondo Dio e oltre la natura perché sacrifica questo dono. Ed è il modello esemplare di questa castità verginale che a partire da lei ha attirato e continuerà sempre a attirare miriadi di anime generose lungo il corso dei secoli che cercano quell'amore indiviso verso Dio. Ecco quindi che il voto di verginità di Maria Santissima fu assoluto perché ispirato da Dio e non semplicemente relativo e contingente. Questo è l'insegnamento che traspare anche dai Vangeli dell'infanzia e anche dai santi come il beato Giovanni Don Scotto. Quindi la ragione ultima della verginità della Madonna, come quella di ogni consacrato, risiede nella vocazione ad amare Dio con cuore indiviso. E pur essendo sposa di San Giuseppe, era come se non lo fosse, perché il suo stesso sposo visse in pienezza, ben prima di San Paolo, la raccomandazione dell'Apostolo: quelli che hanno moglie vivono come se non l'avessero. E così ecco, comprendiamo quella frase della Beata Vergine Maria all'arcangelo: non conosco uomo, e quello che direbbe di San Giuseppe: non conosco donna. E ecco questo dono dobbiamo chiedere proprio alla Madonna di chiudere i nostri cuori nel suo cuore, diceva Madre Teresa di Calcutta alle sue suore, proprio per esaltare questo voto di castità. Dobbiamo chiudere, chiedere alla Madonna di chiudere i nostri cuori nel suo cuore, così che noi possiamo crescere nell'amore di Gesù attraverso la castità. Quindi, come tutte le virtù cristiane, la castità non sarebbe vera virtù se non fosse informata dalla carità. Quindi l'amore di Dio in uno spirito incarnato come l'uomo produce ed esige la castità. E quindi Maria è stata castissima perché innamorata di Dio al massimo grado. E questo amore dobbiamo proprio anche noi chiederlo continuamente alla Beata Vergine Maria. Non ti sembra, Diego?
Assolutamente, infatti padre, proprio Fulton Sheen dedica pagine importanti proprio alla verginità e all'amore. E per lui la castità appunto non è mancanza di amore, ma amore liberato dalla possessività, specialmente nel mondo di oggi che capisce l'amore quando prende, quando consuma, quando possiede. Capisce molto meno l'amore che si dona invece senza appropriarsi. E Maria Santissima è castissima. Perché il suo amore è tutto offerta, tutto oblazione. Non ama meno perché è vergine, ama di più perché ama in Dio e per Dio. E appunto quel parallelo biblico, Evangeli d'infanzia, non di Luca, capitolo primo, come avverrà questo perché non conosco l'uomo? Fulton Sheen legge questa domanda come segno di una verginità scelta, non accidentale. Maria appunto non è vergine perché non ha trovato amore, è vergine perché ha trovato l'amore in Dio. E Sheen distingue appunto le forme, diciamo, ecco, della verginità e afferma appunto che Maria appartiene alla forma più alta, si è consacrata a Dio per amore di Dio. E poi la castità ovviamente viene vissuta, come hai detto tu padre, anche nel matrimonio di Maria e Giuseppe, appunto da Giuseppe anche. È un amore portato a una forma più alta. Non si consuma nella carne perché trova la sua pienezza in Cristo. E in Cristo ogni famiglia cristiana dovrebbe trovare, ecco, il centro e l'alimento, ecco, che arde, fa ardere, ecco, l'unione. E diciamo, ecco. Ci sarebbero altre, no? Padre, tipo Mater Inviolata, ecco, Mater Intemerata, Mater Amabilis, tutte Mater Admirabilis, ecco, continua, no? Io direi di fermarci su una che è importante tante volte, anche secondo me, in quello che ho vissuto io, tante volte in tante scelte della vita, è forse un'invocazione che ho sentito diciamo di fare più spesso, che è quella di Mater Boni Consili, Madre del Buon Consiglio, perché credo che alla fine, no? In un certo senso, anche come ecco, il grande consiglio di Maria, no, a Cana, fate quello che egli vi dirà, ecco, sono le ultime parole di Maria registrate nel Vangelo e hanno un valore di testamento spirituale. Maria non dice fate quello che io vi dico, ma fate quello che egli vi dirà. E la sua missione è tutta qui, orientare l'uomo all'obbedienza a Cristo. E diciamo, tutto questo si può fare anche il parallelo con il Fiat di Maria, no? Nell'Annunciazione. La vita di Maria è racchiusa tra due obbedienze. Prima dice, le stesse sia fatto di me secondo la tua parola. Poi insegna agli uomini a fare ciò che Cristo comanda. E quindi il buon consiglio di Maria non è prudenza mondana, ma obbedienza evangelica. E diciamo anche un po', se vogliamo, in quelle anfore, no? Della scena di Cana, di Galilea, c'è un'immagine un po' dell'uomo. Il cuore umano è vuoto, ha bisogno di essere riempito, solo che il mondo ce lo riempie appunto di vino non buono oppure vino annacquato, oppure insomma, invece il cuore umano ha bisogno di altro, ha bisogno di essere riempito. Ma Dio non trasforma il nulla che noi ci ostiniamo a non portargli, chiede almeno l'acqua povera della nostra collaborazione. I servi, appunto, riempiono di acqua le anfore. È Cristo che fa il miracolo. E il buon consiglio di Maria è dunque concreto: obbedisci, porta la tua acqua, consegna la tua povertà, il tuo niente, il tuo nulla. E Cristo farà il vino. Ed è così, no, padre? Un po', diciamo, siamo giunti un po' anche un po' alla fine di questa puntata.
Certamente, Diego, veramente l'hai proprio conclusa come si vuol dire, in pienezza proprio per ricordarci come dobbiamo ricorrere a lei continuamente per chiedere i suoi materni consigli, per chiedere che lei la via più facile, più bella, più sicura ci porti a Gesù, ci porti a compiere la volontà che Gesù vuole da ognuno di noi, e perché è la via della nostra felicità, quella via, come dicevi prima, con la V maiuscola. Allora chiediamo proprio questa grazia continuamente alla Madre del Buon Consiglio, lei che può e vuole il nostro bene e vede qual è il nostro bene e vuole indirizzarcelo verso Gesù. A Deo grazie anche in questo.
È proprio così, padre, appunto, diciamo Maria che è madre del buon consiglio, che appunto ci indirizza e ci dice appunto fate quello che egli vi dirà, e non può essere altrimenti, che diciamo la missione di Maria è anche questa, condurci a Gesù, colei che ha portato il Verbo incarnato di Dio, ecco, nel mondo, non può fare che portare ogni anima a Cristo, un po' come quella, diciamo, la scena appunto della Natività a Betlemme, i pastori che vanno ad adorare e trovano bambino con Maria sua madre. Ovviamente viene citato anche San Giuseppe, e ovviamente Maria è lì che lo depone in fasce nella mangiatoia e lascia che noi lo adoriamo, noi poveri, ecco, diciamo come quei pastori, ecco, poveri, insomma, mendicanti, poveri, diciamo, anime in cerca di Dio. Ed è lì che lei in fasce lo depone nella mangiatoia, un po' quasi richiama quella mangiatoia, appunto, la Santa Eucaristia, la celebrazione della Santa Messa, che richiama poi, un po' torniamo all'inizio di questa riflessione, il Calvario, no? Quello che è appunto, secondo Fultoscin, era, diciamo, ecco, Mater Ecclesia, cioè lì sotto la croce nasce la Chiesa. Viene consacrata la Chiesa poi appunto nel giorno di Pentecoste, in cui gli apostoli sono uniti insieme con Maria, appunto nel Cenacolo ricevono il dono dello Spirito Santo, e poi ecco parte la missione della Chiesa, la predicazione in tutto il mondo. Ed è appunto un po' il compendio di quello che accade nella Santa Messa. Quindi la Santa Messa è appunto questo, la rappresentazione della scena del Calvario durante la sua consacrazione, e poi alla fine ite missa est, cioè andate la messa, cioè nel senso andate
A
alla messa
vivere
abbondante, gli operai sono pochi, ecco questo un po', sì, no?
andate a
Quindi andate a
viverla
predicare il Vangelo, no padre? Insomma, questo.
esattamente, esattamente. Vivete
Bene.
la messa con la vostra vita, predicatela con la
Esatto.
vostra vita.
Esattamente. E ovviamente saremo accompagnati in questo viaggio dalla presenza sempre materna di Maria Santissima. Bene, cari amici radioascoltatori, siamo giunti al termine di questa puntata. Vi lasciamo con la programmazione di Radio Buon Consiglio. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ave Maria.